Il terzo anello. Meditare in Occidente con Luigi Lombardi Vallauri.
Questa è la seconda ora del nostro corso di mistica laica. Nella prima ora ci siamo concentrati sulla meditazione di pacificazione profonda e sulla meditazione di vigile consapevolezza. Ho detto che sono due vie autosufficienti, tipiche dell'Oriente, ma che nel nostro corso ci forniscono anche una specie di esercizio base che è la premessa per gli altri tipi di meditazione. La via che cerchiamo di percorrere oggi è la meditazione della scienza o dalla scienza, intendo la grande scienza occidentale. È una meditazione di tipo diverso. Mentre la volta scorsa abbiamo cercato di arrestare i pensieri, di creare una verticalità di coscienza pura, di presenza pura, di pura presenza di coscienza al tutto, senza analisi, questa volta invece dobbiamo attivare il pensiero in due direzioni: la comprensione dei contenuti scientifici e la loro realization, la loro realizzazione, non come semplici nozioni, ma come delle realtà con cui si entra in contatto diretto. Che cosa sia più tecnicamente la realizzazione e come si distingua dalla nozione, lo dirò tra non molto. Come l'altra volta farò una parte teorica e una parte di meditazione guidata. In sede di teoria della meditazione, io sostengo essenzialmente due tesi. Primo, la scienza può essere coltivata come via mistica ed è non solo possibile, ma anche desiderabile fare uso contemplativo della scienza. Secondo, la pratica della contemplazione fondata sulla scienza, oltre a essere desiderabile in sé, può avere delle ricadute desiderabili e importanti sia sul piano etico che sul piano sociale. Cominciamo a spiegare in che senso la scienza può essere una via mistica. La grande scienza moderna può essere vista come un balcone aperto sull'infinito. È un sapere che ci consente un vedere infinitamente più grande e infinitamente più piccolo nello spazio e nel tempo e con infinitamente maggiore precisione e certezza di tutte le forme di sapere antiche. L'uomo contemporaneo è affacciato a un balcone vertiginoso che potrebbe fare di lui, oltre o invece che il più grande consumatore, il più grande contemplativo della storia. Attraverso innesti percettivi come il radiotelescopio o il microscopio elettronico, attraverso il potere impalpabile e immenso del calcolo, la sua mente è trasportata dentro ambienti infinitamente remoti dal suo corpo e dalla portata dei suoi sensi, remoti nello spazio e nel tempo, verso l'estremamente lontano, verso l'estremamente antico, e lontani anche nella forma. Egli vede emergere scenari prima insospettati e per di più reali. L'uomo della scienza restituisce il dono all'universo, ne ha avuto il dono della vita e della coscienza, restituisce all'universo o conferisce per la prima volta, almeno in questa zona dell'universo, gli conferisce coscienza di sé. È come se l'universo si fosse travagliato nel parto per miliardi di anni, oscuramente, per raggiungere nella scienza occidentale moderna conoscenza di sé. C'è qui un tesoro inesauribile di beni altamente soddisfacenti e al tempo stesso non esclusivi, tali cioè che il godimento da parte mia non esclude il godimento da parte di tutti gli altri. In questo senso anche inesauribili, che non fanno nascere competizione di mercato. I beni esclusivi sono quelli il cui possesso da parte di un soggetto esclude il possesso da parte degli altri. I beni contemplativi sono di tutti e ognuno può impadronirsene e goderne illimitatamente senza togliere niente a tutti gli altri. Io credo che il patrimonio delle conoscenze scientifiche in quanto contemplabili sia forse la grande e collettiva ricchezza della, per tanti aspetti, catastrofica civiltà moderna. Arriverei a dire che quello che offrono la scienza e la tecnologia ci mette davanti all'alternativa contemplare o morire. Dunque, la scienza è una possibile via mistica perché capace di fornire contemplabili a una meraviglia, taumazein, quella meraviglia che Platone e Aristotele hanno definito l'origine del filosofare, a una meraviglia e in ogni caso a una realizzazione realisticamente fondata. È una via mistica perché è capace di fornire un ampliamento, una cosmicizzazione della coscienza attraverso il risveglio all'essere come è, non come lo deforma il mio vivermi al centro dell'essere, che è la grande illusione. La mia seconda tesi è che l'uso contemplativo della scienza ha delle ricadute personali e sociali altamente desiderabili. Non produce solo benessere mentale e di un tipo molto pregiato perché non è psichedelico o evasivo, è fondato nella verità e nella volontà, non è una droga, ma anche meditare con altri favorisce il loro meditare e il mio meditare, e l'essere favoriti nel meditare produce gratitudine e amicizia tra i meditanti, una peculiare amicizia che può chiamarsi amicizia di meditazione o amicizia sapienziale e di cui posso testimoniare dopo 25 anni di esperienza che è gratificante, di lunga durata e di buona qualità. La scienza può dunque essere coltivata non solo come via mistica individuale, ma anche in quanto via mistica condivisa, come via di amicizia lungo la vita, forse meglio dei barbecue di coppia e delle serate al ristorante. E non perdo tempo a spiegare quali sono anche le conseguenze in campo etico e in campo sociale. Immaginate delle persone che passano molto tempo sprofondate nella contemplazione a base scientifica, immaginate le loro interazioni, per esempio tra due coinquilini o tra due avversari politici, e voi capite quali sono le ricadute positive. I contemplabili scientifici sono inesauribili, ho detto. Per questo corso io ho scelto quattro piste, o meglio, quattro affacciamenti, quattro spalancamenti sull'infinitamente grande, sull'infinitamente piccolo, sull'infinitamente complesso, sull'infinitamente incomprensibile. E nell'ora di oggi cercherò di propiziare meditazione e contemplazione sui primi due infiniti, sull'infinitamente grande e sull'infinitamente piccolo. Vi ripeto, l'ideale è un ascolto in attitudine meditativa, quella che abbiamo definito ieri, un decondizionamento dalle proprie storie personali, dai propri futuri e passati personali, dal mondo immediatamente circostante. Siete nella vostra stanza, siete nell'universo. Cercate di sentirvi nell'universo, è altrettanto reale come il fatto che siete nella vostra stanza, e pensate che restituite all'universo sotto forma di coscienza quello che lui vi ha donato, donandovi un corpo umano. Iniziamo con la contemplazione dell'infinitamente grande. Ho scelto come primo oggetto la nostra galassia. Nel 1922 l'astronomo Hubble ha scoperto che l'universo fino allora conosciuto da tutti gli uomini e anche dagli astronomi che l'avevano preceduto era una galassia entro un universo enormemente maggiore di migliaia, poi si è scoperto di miliardi di galassie. L'intero universo era una galassia. In quello stesso anno Mussolini, azionando alternativamente i muscoli della coscia sinistra e della coscia destra, entrava a Roma e diventava primo ministro. Questo può dare un'idea del rapporto di grandezza che c'è tra la scienza e la politica. La galassia in cui ci troviamo è una galassia spirale, come sapete, e ha il diametro lungo di 100.000 anni luce. L'anno luce sono 10.000 miliardi di chilometri. Cercate di memorizzare questa unità di misura del cosmo. La luce in un anno percorre non 10.000 milioni, ma 10.000 miliardi di chilometri. Il diametro della galassia è 100.000 volte 10.000 miliardi di chilometri. Un miliardo di miliardi di chilometri. Un miliardo di chilometri preso un miliardo di volte. La galassia ruota lentamente su se stessa, cioè ruota velocissimamente su se stessa, perché nello spazio tutto ciò che è plurale e costante è rotante, altrimenti le cose precipitano le une sulle altre o si allontanano. Se restano in gruppo devono ruotare. La galassia ruota maestosamente su se stessa. Noi come Sole nel braccio di Orione, come piccola stella Sole nel pulviscolo di stelle che forma il braccio di Orione della galassia, ci spostiamo intorno al nucleo a 800.000 km all'ora. Si potrebbe pensare che il giro viene presto fatto a questa velocità. Il giro richiede 240 milioni di anni, cioè 240.000 millenni. Se voi togliete i due millenni dell'era cristiana, rimangono 239.998 millenni. Quindi possiamo costruire nella nostra mente, nel nostro cervello, la giornata galattica di 24 ore di 10 milioni di anni ciascuna, ore di mille millenni. Il minuto galattico è 167 millenni. Proviamo ad ascoltare la scansione di queste ore o di questi minuti galattici.
Thank you.
Un altro modo per rendersi conto della maestà di questa rotazione della galassia è di paragonarla a un disco musicale. Sappiamo tutti che la musica è tanto più bassa quanto più il disco ruota lentamente. Se voi prendete un 78 giri e lo mettete a 35 o a 13, la musica si abbassa. Un disco che ruota su se stesso, che fa un giro in 240 milioni di anni, paragonato ai nostri microsolchi, è talmente lento che il basso profondo della sua musica per noi è inaudibile. I nostri discorsi sono degli squittii altissimi. Il suono, il tenor profondo della galassia è un basso inimmaginabile. Possiamo simularlo con una preghiera di monaci tibetani. Anche degli oggetti molto più piccoli della galassia che si perdono nel suo pulviscolo, anche le stelle sono delle entità per noi quasi inimmaginabilmente immense, immani. Io ho scelto per voi e per me le stelle di Orione, la più bella costellazione del cielo, il grande cacciatore dei Sumeri. Vi do in modo inizialmente solo nozionale le misure di queste stelle. Betelgeuse, la spalla del gigante, così la chiamavano i Sumeri, o forse gli arabi, molti nomi di stelle sono arabi, è una gigante rossa il cui diametro può raggiungere, si espande, palpita, si allarga e si restringe, può raggiungere i 1300 milioni di chilometri, quasi 1000 volte il diametro del Sole, quasi 10 volte la distanza Terra-Sole, in modo che in Betelgeuse potrebbe rientrare buona parte del sistema solare. Ma anche il Sole è immenso, nel suo piccolo è immenso. È circa 1.500.000 chilometri. Se idealmente lo fate iniziare al di sopra della vostra testa, si estende verso l'alto per 1.500.000 chilometri. Immaginate il cielo occupato dal Sole sopra la vostra testa. Dopo 300.000 chilometri verticali, 300.000 chilometri, siete alla distanza Terra-Luna, non siete ancora a un quarto del diametro del Sole. Aggiungete il doppio, 600.000 chilometri, aggiungetene altri 600.000, tutto il cielo occupato da questa palla Sole, aggiungetene ancora 200-300.000, avete un cielo immenso occupato da questa palla incandescente, 1.500.000 chilometri. Betelgeuse è 1000 volte il diametro del Sole. È 19.000 volte più luminosa del Sole. Le tre stelle giganti azzurre, Hatzia, Alnitak, Saif e Rigel sono rispettivamente 20.000 volte, 35.000 volte, 50.000 volte e 60.000 volte più luminose del Sole. Rigel è 60.000 volte più luminosa del Sole, è la seconda stella in ordine di luminosità, è il ginocchio sinistro. E queste maestose stelle non sono che pulviscolo in un braccio di polvere stellare della galassia. Prendiamo le distanze. Betelgeuse dista da noi 500 anni luce, Rigel 900 anni, Alnilam e Alnitak nella cintura di Orione 1600 anni luce, Mintaka e Hatzia 2000 anni luce, Saif 2100 anni luce. Io ho fatto l'esperimento mentale di immaginare un viaggio verso Orione alla velocità di un giumbo, a 1000 km all'ora. Vi dico i risultati. Provate a immaginare un giumbo, un veicolo interstellare, simile a quello di 2001 Odissea nello spazio, che si dirige anzitutto verso il nostro vicino cosmico, la più vicina di tutte le stelle, salvo il Sole, Alfa Centauri, e poi verso le stelle di Orione. Per raggiungere Alfa Centauri a 1000 km all'ora, a velocità giumbo, occorrono 4.570.000 anni. Per raggiungere la stella di Orione più vicina, Betelgeuse, a 500 anni luce, occorrono 571 milioni di anni. Per raggiungere Saif, la stella più lontana, occorrono 2 miliardi 397 milioni di anni. Per raggiungere Rigel, che è una distanza media, 1 miliardo 27 milioni di anni.
Thank you.
Se vogliamo renderci conto di queste durate, possiamo provare a rapportarle ai tempi geologici e paleozoici, ai tempi della vita. Queste stelle distano da noi nel futuro quanto certi nostri antenati, senza i quali non saremmo qui, distano da noi nel passato. Alfa Centauri, il vicino cosmico, è a 4.570 millenni. Nel passato incontriamo le prime scimmie bipedi, scimmie che per milioni di anni hanno avuto solo l'idea di stare in piedi su due zampe, di stare verticali su due zampe, senza nemmeno cominciare a scheggiare la pietra. Per raggiungere Betelgeuse occorrono, ho detto, 571 milioni di anni, 571 mila millenni. Nel passato incontriamo l'esplosione delle forme di vita del Cambriano negli oceani. A quell'epoca la vita era solo nell'acqua. Troviamo antenati protovertebrati e certamente dalle loro uova, dal loro sperma, viene direttamente la nostra vita. Per raggiungere Rigel occorrono 1 miliardo 27 milioni di anni. Se guardiamo ai nostri antenati, ci troviamo al largo, molto al largo, degli eucarioti, dei monocellulari, esseri così piccoli che ce ne stanno intorno ai 10 milioni ogni millimetro cubo. Ma senza questi antenati microscopici nell'acqua, noi non saremmo qui. Sono esistiti per 1 miliardo 500 milioni di anni. Noi siamo a metà della loro evoluzione. E infine, per raggiungere Saif, occorrono 2 miliardi 397 milioni di anni e qui siamo derivati, deportati al largo degli oceani nel periodo delle cellule senza nucleo, delle cellule procarioti, un periodo che è durato 1 miliardo e 500 milioni di anni. Queste sono le distanze di tempo che ci separano semplicemente dalle stelle di Orione, se cerchiamo di raggiungerle a 1000 km all'ora. Io spero con questo di avervi dato un senso della distanza stellare e delle distanze temporali. Spero di avere corretto la prospettiva per cui noi pensiamo di essere immersi in durate del tipo del secolo, dalla nascita dei genitori o dei nonni alla morte dei nostri nipotini. Il nostro ambiente totale, non meno reale del nostro ambiente autobiografico, è l'infinitamente grande. La nostra seconda contemplazione di oggi, altrettanto vertiginosa, sarà l'infinitamente piccolo. Anche qui mi fermo a livelli intermedi, come non ho parlato dell'universo, non parlerò delle superstringhe. Mi limito a degli enti con cui siamo familiari, gli atomi e i protoni o neutroni del nucleo degli atomi. L'atomo dell'idrogeno ha un diametro estremamente ridotto, si trova per noi al termine di una specie di imbuto che va verso il piccolo. In un millimetro cubo possono entrare 10 alla 22 atomi. Siccome 10 alla 18 è un miliardo di miliardi, 10 alla 22 significa 10.000 miliardi di miliardi. Questa è una nozione simbolicamente semplice. 10 alla 22. Provate a dedicare un pomeriggio di sabato a realizzare questa nozione. In un millimetro cubo possono entrare 10.000 miliardi di miliardi di atomi. Ma l'atomo non è una piccola massa compatta. L'atomo al suo interno è incredibilmente vuoto e il nucleo è incredibilmente, inimmaginabilmente più piccolo della periferia, della circonferenza. Se l'atomo è un decimilionesimo di millimetro come diametro, il nucleo è un centimiliardesimo di millimetro, cioè il diametro del nucleo è 10.000 volte più piccolo del diametro dell'atomo. Come possiamo realizzare queste nozioni simbolicamente elementari? Io ci provo con un confronto tra il sistema Sole-Terra e il sistema nucleo dell'idrogeno-elettrone. Il diametro del Sole è circa 100 volte quello della Terra e la distanza Sole-Terra è circa 100 volte il diametro del Sole. Quindi, se vogliamo visualizzare un sistema di questo tipo, prendiamo una palla di 10 metri il Sole e a 100 metri dalla palla di un metro mettiamo una biglia multicolore di un centimetro. Un metro, 100 metri, un centimetro. La Terra è una biglia che ruota a 100 metri da una palla di un metro. Supponiamo che il nucleo sia un metro e che l'elettrone sia più o meno una biglia. Non si trova a 100 metri come la Terra dal Sole, ma si trova a 5 chilometri dal nucleo. Quindi se prendiamo l'intera sfera con al centro il nucleo e fuori l'elettrone, otteniamo una vuotità dell'atomo, una vuotità endoatomica che è 125 milioni di volte più vuota della sfera con al centro il Sole intorno alla Terra. Proviamo a sprofondarci fino alle dimensioni dell'atomo e dall'atomo a sprofondarci per quella specie di vortice conico fino al nucleo. Se entrano 10.000 miliardi di atomi in un centimetro cubo, pensate quanti protoni o neutroni ci possono entrare. In una stella di neutroni, cioè protoni senza la nube elettronica, dove gli elettroni si sono schiacciati sul protone che ha carica positiva producendo neutroni. Ecco, in una stella di neutroni, un centimetro cubo di materia neutronica pesa 10 alla 14 grammi, e cioè pesa 100 milioni di tonnellate. In un centimetro cubo di una stella neutronica c'è una massa di 100 milioni di tonnellate. Come reagire a questo tipo di nozioni e a questo tipo di realizzazioni? Io sono sicuro che molti di voi dicono: io non sto realizzando proprio niente. Io non riesco a distinguere un anno luce di 10.000 miliardi di chilometri da un millesimo di anno luce, 10.000 milioni di chilometri. Io non riesco a scendere alla grandezza dell'atomo, non riesco a scendere fino al protone. Non riesco a estendermi né verso il macroscopico né verso il microscopico. Rimango nel mio mesoscopico umano. Il mio cervello non ce la fa. Beh, anche realizzare questo è mistico. Realizzare che sono circondato da cose che mi superano non può farmi che del bene. In molti vecchi trattati mistici che riguardavano Dio, si dice: quando cerchi di realizzare l'esistenza di Dio o la sua essenza, non vedi niente. Dimora in questo non vedere. Milarepa, il mistico tibetano di cui parlavo già l'altra volta, uno dei miei guru, dice: comprendi tutti i fenomeni mentali sono supportati dalla mente. Guarda verso la mente, non vedrai nulla, dimora in questo non vedere. Quindi il fatto di sentirsi superati, il fatto stesso di non realizzare, ma di sapere che queste cose sono reali tutto intorno a noi, è già qualcosa di mistico. Tutti i mistici emettono il lamento di non poter vivere nello stato di contemplazione ordinaria, oppure di vedersi impari all'oggetto di contemplazione. Ma anche il realizzare che siamo circondati da ciò che ci supera può essere valorizzato misticamente. Io so che vivo come un animale domestico, che vivo come se il mio ambiente fosse non un universo che sprofonda vertiginosamente verso il distante, verso il passato, ma una bolla biografica di qualche chilometro e di qualche decennio terrestri. Io so che non so distinguere 40.000 miliardi di chilometri da 40.000 milioni. So e soffro questa pochezza mistica, ma contatto, sia pure oscuramente e affettivamente, il non dominabile, il ciò che mi supera. E quindi spesso nelle sedute di meditazione realizzante io consiglio di trovare un equivalente affettivo del conseguimento intuitivo recalcitrante. E qual è questo equivalente affettivo? È per esempio rannicchiarsi come un passerotto in mani amiche in questo buio del sapere di non realizzare. Le mani che mi custodiscono in questo sentimento senza più visione sono le mani della consapevolezza di essere circondato da un reale che mi supera. In questa immensa intimità solo saputa, in questa solo saputa intimità all'immenso, mi rannicchio e dimoro. Anche questo è mistico. In quei vecchi trattati si leggeva: quando non riesci a contemplare l'assoluto, spostalo dall'intelletto al cuore, cioè raccogliti nel sapere che non riesci a contemplare, e in questo solo sapere raccolto dimora. Quello che dicevano i vecchi mistici si può fare con le realtà inaudite dischiuse dalla scienza moderna. Ci si può raccogliere, rannicchiare, o ci si può leopardianamente naufragare. Questo rannicchiamento mistico non è rinunciatario, questo naufragare non è fallimentare. Tuttavia, io non vorrei concludere neanche questa volta con sensi di delusione. Vorrei concludere con qualcosa di rianimante, di vigoroso, e mi sembra che questo sia l'ammirazione per l'ontologia umana. Oh meraviglia, uomo, che compi queste escursioni intellettuali e che patisci queste delusioni. C'è un mantra tibetano che riassume in qualche modo la mia filosofia dell'uomo, la mia antropologia. Om Mani Padme Hum. Mi inchino a te, gioiello che risplendi nel fiore del loto. Io lo interpreto così. Mi inchino a te, ogni uomo, gioiello della mente che risplendi nel fiore di loto del corpo. Gioiello della mente spirituale che risplendi nel fiore di loto del corpo cosmico. Questo mantra si può rivolgere a ogni uomo. Si può rivolgere al vostro amore. Quando non sapete che complimento fargli, ditegli: mi inchino a te, gioiello che risplendi nel fiore del loto. Ma possiamo farlo anche a noi stessi quando ci disistimiamo. Ognuno potrebbe dire a se stesso, mettendo il proprio nome, quando io faccio una piccola pausa, questo mantra: mi inchino a te, gioiello della mente spirituale che risplendi nel fiore di loto del corpo cosmico. Questo mantra ci ridà autostima, e questa autostima ontologica non è l'ultimo dei frutti che si raccolgono praticando la meditazione sulla scienza.
Meditare in Occidente con Luigi Lombardi Vallauri, a cura di Patrizia Todaro, regia di Luca Conti.